Vi racconto ancora una volta una storia che conosciamo tutti bene, ma sono quelle storie che ogni tanto dobbiamo raccontarci perché restano sempre attuali, dicono sempre qualcosa di fronte alla quale c'è un'urgenza, c'è un'attualità, il tempo si fa breve, no? La storia ve la racconterò prendendo spunto con qualche libertà, ma non troppa, per la verità, vedrete. Prendo spunto dal tema della vocazione e dalla lettura di Giona, dalla prima lettura che abbiamo fatto. Perché Giona, cosa volete, ciascuno di noi ha i suoi eroi, no? Ciascuno di noi ne ha tre o quattro, ecco, uno dei miei tre o quattro è Giona. Giona è il cristiano medio che sono io, cristiano inquieto fino alla fine, che dovrebbe fare chissà che cosa, poi non fa niente, quindi no. E che quando Dio fa qualcosa magari se la prende perché ha qualcosa da dire ancora, no? Allora, c'era una volta in Palestina, questo succedeva, ma appunto ce ne sono tanti anche oggi tra noi, un giudeo che si chiamava Giona, il quale andava molto al tempio, in chiesa, era uno dei profeti addirittura, quindi gli piaceva parlare di Dio, diciamo così, gli piaceva molto, sentiva volentieri parlare di Dio e parlava volentieri di Dio, ma, così sembra, amava molto la sua città, la sua piazza, il suo bar, il suo giornale, la sua televisione, il suo conto in banca, la sua vita quieta, la sua salute, Giona, il santo Giona dell'uomo qualunque, Solo che a forza di sentire parlare di Dio ci sono due possibilità: o uno smette di andare in chiesa e va al bar, oppure se continua ad andare in chiesa come fa Giona, a forza di sentire parlare di Dio e cercare di conoscerlo, un po' alla volta era andato in crisi, perché appunto Dio non poteva accontentarsi di una preghierina la domenica per garantire il paese, la salute, la propria quiete. Dio è Dio del cielo e della terra, per usare le parole di Giona, appunto. È Dio del cielo e della terra, della storia dell'umanità, che si interessa e partecipa alle vicende del mondo e degli uomini. La sua parola, il disegno di Dio, che è un disegno appunto di tenerezza verso gli uomini e di fraternità tra loro. Di questo il profeta è profeta. Che Dio è tenero verso l'uomo, e finché gli uomini non sono tutti fratelli tra loro, Dio non è quieto. E questa è la parola di Dio, e questo è il Vangelo, appunto. E allora questo vuol dire che queste cose belle che Dio ha in testa per l'uomo, e che tu, Giona, ascolti commosso nella tua chiesa, nel tuo villaggio, sono destinate a tutti, ma non così genericamente, ci facciamo belli dicendo, sono destinate a tutti, capito io, ma sono proprio destinate, cioè vanno portate, senza fare la fraternità effettiva, la parola di Dio non è portata, sono destinate quindi in qualche maniera a convertire anche le grandi vicende, le grandi decisioni, le grandi strutture, le grandi logiche che governano le vicende degli uomini. E a un certo punto Giona sente, a forza di andare in crisi appunto, sente che deve andare, il Signore vuole questo, che egli vada a predicare a Ninive. È presente Ninive, la capitale della Siria, vicino al Tigri. La Siria era la grande potenza, quella che veniva a calpestare Israele quando voleva. Lui doveva abbandonare Gerusalemme e andare a predicare a Ninive, la grande città pagana, atea, la città dell'orgoglio enorme, della potenza dell'uomo, la cui dismisura, che non riesce a attraversare neanche in un mese, a camminarci dentro, la cui dismisura e totalitarismo ricorda Babele. Punto Ninive, dove è mandato a predicare Giona dalla parola di Dio, è la città potente per le armi, per lo sviluppo culturale, per le grandi aspirazioni di dominio. È come se dovessimo dare una traduzione moderna, è come il tiranno che governa l'Occidente oggi. che poi vabbè non ha semplicemente la forma dell'America dal punto di vista dello Stato appunto, ma questa realtà che è come un sistema unico totalitario che domina l'Occidente, assomiglia a Ninive. Cioè, noi siamo tutti schiavi di un sistema che è basato sull'esaltazione dell'individuo, sul potere della tecnica, sul predominio assoluto dell'economico. Ecco, queste sono costruzioni, in qualche maniera, le Ninive moderne. Sono queste costruzioni terrificanti e inarrestabili che schiacciano la fraternità, che schiacciano appunto la giustizia. E quindi si capisce Giona. Giona farà tutto per Dio, meno che andare a predicare a Ninive. Non ci andrà. Andare a predicare a Ninive perché si converta, perché creda alla parola di Dio, perché metta al centro la misericordia e la fraternità, è una pazzia. E prima ancora è un'ingenuità. Capito? Giona sta vedendo che il tiranno sta distruggendo il mondo, perché noi stiamo minacciando l'ambiente, stiamo minacciando tutte le logiche della giustizia, stiamo appunto creando delle condizioni terribili. Ma Giona dice: cosa c'entro io, cosa ci farò io? Ninive è invincibile, appunto, no? E Giona, che sembra un codardo, diventa d'improvviso coraggioso per scappare. Messo alla prova da Dio, diventa improvvisamente coraggioso, organizza la sua fuga lontano dal Signore, verso Tarsis, una città della Spagna, della Sardegna, che non esiste, ma dall'altra parte. L'Oriente è di qua, lui andrà agli estremi dell'Occidente, dove non è più questione né di Ninive né di Dio. Per questa fuga dalle idee troppo grandi di Dio, per proteggersi da questo disegno universalistico di Dio, Giona è pronto a pagare un prezzo alto. Quale? La perdita della sua identità. Non andrà più a messa, non sarà più un profeta, non vivrà più in Israele. Andrà lontano dove nessuno lo conosce, dove nessuno gli chiede niente, dove potrà mangiare, bere e vedersi la televisione in santa pace. Prezzo che Giona paga alla fuga dalla vocazione è questo riflusso nel privato, cioè fuori dalla partecipazione alle sorti del creato, della storia, fuori dai dibattiti fondamentali che decidono il futuro di Ninive, della città umana. Io mi chiedo, raccontando questa storia di Giona a distanza di 2300-2400 anni, mi chiedo a quale prezzo oggi i cristiani d'Occidente pagano il loro relativo benessere di fronte alla smisurata contraddizione che struttura questa civiltà. Incapaci come siamo di gestire questa eredità indecifrabile, impotenti di fronte alle logiche totalitarie di questi sistemi libertari, politici, schiavi di questa razionalità produttivistica che abbiamo messo in piedi, incapaci di governare il diluvio di queste acquisizioni di potere. Stiamo subendo la deriva, questa è la perdita di identità. I più bravi di noi si danno alle devozioni, ma tutti stiamo andando alla deriva della tradizione cristiana, come fosse una fatalità. Cioè non siamo capaci di rimettere il Vangelo nei giochi della storia. Questo è il prezzo della vita quieta che Giona paga, appunto. Giona dunque si imbarca, anche qui, con il primo equipaggio di avventurieri. Si lascia governare da avventurieri. La prima barca di giramondi che arriva gli paga quello che vogliono, basta che gli salvino la pelle. E va verso Tarsis. Ma in pieno viaggio viene la tempesta. Non si può appunto evitare la tempesta. Cioè, non si può evitare in qualche maniera di dire quali sono le ragioni di vivere. Non si può non incontrare la morte. Non si può non dar senso alla vita definitivo. Non si può scegliere che la vita possa essere sensata solo per la ricerca della salute o della quiete. La tempesta arriva, appunto, in qualsiasi forma. E scoppia la tempesta e il racconto dice che alla ricerca di chi è la colpa, no, chi è la colpa ovviamente di Giona, perché poverino deve dire, sono probabilmente, la tempesta arriva perché Dio si è arrabbiato, perché io sono scappato da una vocazione, costretto a confessare la sua fuga da Dio, e viene gettato in mare, viene inghiottito da un grosso pesce, e negli abissi della morte Giona confessa la missione che ha rifiutato e recita il Salmo, riconosce il senso della sua vocazione. Io sono ebreo e venero il Signore Dio del cielo, il quale ha fatto il mare e la terra. L'identità di Giona è di aver conosciuto il Dio di Israele, che è il Dio di tutta la creazione. Il mio essere stato eletto, il mio essere educato come popolo di Dio è in funzione di una missione a favore di tutti gli uomini. Dalla tempesta di fronte alla morte e alle ragioni ultime di vivere esce questa verità che Dio manda ciascuno di noi e non condanna nessuno per la sua razza, per la sua cultura. È il Dio di tutti gli uomini e di tutta la storia, e la mia vita era a servizio di questo disegno di Dio. Questa è la verità di Giona nella tempesta, appunto, no? Chissà se succederà così anche ai miei amici cristiani. Può darsi, è possibile che nella tempesta, messo in concorrenza con la Ninive moderna, con questa ideologia individualistica, produttivistica, il cristianesimo venga emarginato come un'ideologia antiquata. Può darsi che venga annegato, come sta succedendo, mi pare. Ma è anche possibile che l'identità cristiana si trovi rafforzata in tempo di tempesta, in tempo di crisi, che obbliga a dire quali sono le vere ragioni di vivere. È possibile che le contraddizioni del tempo che stiamo vivendo risveglino in noi la forza e la lucidità di un combattimento per Dio, in un mondo che non trova più le ragioni di vivere e di morire per la verità. Dopo 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, che assomiglia molto per i cristiani alla Pasqua e alla conversione a cui sono chiamati, dopo 3 giorni e 3 notti Giona viene ributtato sulla terra asciutta e costretto di nuovo ad andare a predicare a Ninive. Va a Ninive, nella grande città orgogliosa che si è messa in concorrenza con Dio, e porta un messaggio di sventura, che sarebbe quello che istintivamente noi lanciamo al mondo, che è un mondo perverso, che ha sbagliato tutto, che si è condannato, che senza religione tutto va a fondo. Annuncia la minaccia del castigo di Dio a Ninive. È il risentimento, la vendetta, la condanna che sostiene il coraggio di Giona. E invece cosa succede? Che senza castighi, che senza bisogno di sperimentare il pericolo di morte, i niniviti riconoscono nella parola del Vangelo la loro colpa e la loro violenza. Fu proclamato a Ninive questo decreto: uomini e animali, grandi e piccoli, si coprano di sacco, si invochi Dio con tutte le forze, ognuno si converta dalla sua condotta malvagia e dalla violenza che è nelle sue mani. Cioè la parola di Dio, la misericordia, ha convertito la violenza dell'uomo e lo ha riportato alla fraternità attraverso la predicazione del profeta, anzi nonostante il profeta, perché il povero Giona non capisce, finisce così il raccontino. Giona era attristato dalla misericordia di Dio, non capisce la sua larghezza di vedute. E la lezione con la quale, ironica, con la quale finisce il libro, la conosciamo, per fargli capire, Dio è costretto a dargli una lezione. Giona è fuori dalla città che sconsolato si ripara dal sole cocente all'ombra di un ricino, Dio gli tira via il piccolo riparo e Giona si mette a protestare, è disperato, è preoccupato per quel po' di ombra e non di Ninive, quella grande città, dice il testo, nella quale ci sono più di 120.000 persone che non sanno distinguere tra la mano destra e la mano sinistra. Ci sono 120.000 bambini e una grande quantità di animali. C'è il religioso Giona, era preoccupato di non avere l'ombra della pennichella dopo mangiato e se ne fregava dei 120.000 bambini e della quantità di animali, senza contare gli adulti che c'erano nella città. Finisce così la storia sul lamento e sulla rabbia del povero Giona, che non ha capito la grandezza d'animo di Dio, la sua preoccupazione per tutti gli uomini. Mi è venuta in mente questa vecchia storia che racconta della libertà, della potenza della parola di Dio, di convertire città e civiltà apparentemente lontano da Dio, attraverso e nonostante la predicazione di profeti ignari e poco coraggiosi. Mi è venuto in mente in questa settimana dell'oratorio, in questa giornata della vocazione, della chiamata al Vangelo da annunciare al mondo, che con i giovani, con gli adolescenti neanche possiamo elaborare così. Non riusciamo neanche a condividere loro un po' di ansia cristiana. A loro sta arrivando questo problema attraverso amici che gli arrivano accanto, gli stranieri. La settimana dei giovani è dedicata appunto a questo incontro di popoli, di civiltà, che magari noi vediamo in televisione, loro ormai hanno nei banchi di scuola, lì all'oratorio, qui nel quartiere. L'integrazione di queste famiglie sta avvenendo attraverso questi stupendi bambini, per fortuna, perché noi grandi non saremmo capaci neanche di salutarci. E quindi è dedicata questa settimana alla responsabilità di costruire un mondo che sappia vincere le esclusioni, sappia moderare il potere, creare le condizioni di giustizia, sappia convertire le sue logiche, quelle di Babele, di Ninive, dell'Occidente moderno, le sappia convertire alla misericordia, alla fraternità. Questi nostri ragazzi, i nostri e quelli che stanno arrivando da diverse parti del mondo, che a noi sembrano più vittime che protagoniste di questo Moloch che abbiamo messo in piedi noi grandi, che ha preso possesso di questa civiltà e sembra mangiarla, con un individualismo che minaccia la comunanza fondamentale tra gli uomini, con una potenza scientifica e tecnica che sembra inarrestabile e incontrollabile, con un dominio economico del fabbricare, del distruggere, che sembra divorare tutto. Questi nostri ragazzi sono chiamati a riedificare tra popoli e culture una nuova civiltà. Ce la faranno. Speriamo che ce la facciano. E in essa dei piccoli Giona sono chiamati ad annunciare il Vangelo cristiano. Dicevamo, un po' ridendo, un po' piangendo, ieri sera a proposito della vocazione, in questi anni con quanti ragazzi abbiamo tentato, ma ormai siamo quasi mortificati, no? A parecchi ragazzi abbiamo chiesto se volevano provare a mettersi a servire la Chiesa. Non lo so, ditemi voi. Qualche Giona occorre. È un compito immane questo che ci aspetta, che suscita paura per lo spavento che ci fa Ninive e la sua dismisura. Ci dà anche un po' di sfiducia perché Giona è vigliacco, è diffusamente vigliacco. Eppure ci deve dare speranza. perché la parola di Dio vuol continuare la storia con gli uomini. Da parte sua questa volontà c'è. La speranza è tutta nella parola di Dio, che vuole essere Vangelo anche per la generazione di questi nostri figli. E speriamo che ce la faccia a tirar fuori anche qualche Giona che, nonostante le fughe e i ricalcitramenti, vada a Ninive ad annunciare il Vangelo del Signore, non pensando già in anticipo che non lo ascolteranno.